Eccoci, tornati in onda su Radiogramma. E allora, abbiamo pensato di incominciare la presentazione di questo bellissimo libro. Innanzitutto vi faccio salutare dalle compagne e compagni che sono qui, da Francesco, che saluta con la mano, si vede, e da Elsa. Lei invece, vedi, il potere delle donne, ragazzi, pazzesco. Allora, io sono particolarmente contenta di presentare questo libro, The Bello Garden, Pensieri fuori dal seminato, perché in realtà ci pensavo da un po', Fra, e ho detto, ma perché non lo stiamo presentando? E poi tu mi hai scritto, e quindi cioè, era una coincidenza troppo bella per dire di no, mi sembrava un momento giusto per poterlo presentare. È un libretto molto bello, io sono un po' matta e mi piace descrivere in radio come sono fatti i libri, perché è un po' così accattivante, poi uno dice che figo, me lo vado a comprare, no? È un libretto molto bello, molto piccolo, tascabile, quindi secondo me è giusto per questa stagione, te lo porti ovunque, te lo porti in montagna, te lo porti in spiaggia, te lo porti mentre cammini, sull'autobus, sulla metro, lo leggi in coda,
Al
brava, al
bagno,
bagno, insomma,
due
molto
sedute
bello.
al massimo.
Molto bello e scritto molto bene, ti devo dire la verità, molto piacevole. E oggi ne raccontiamo un po'. La prima domanda che ti voglio fare, Fra, è come ti è venuto in mente di scrivere un libro del genere?
Ma mi sentite voi anche dal pubblico vasto? Ok.
Pubblico caldo!
Beh, mi è venuto in mente perché io appartengo, cioè sono stato formato proprio a livello biologico in un territorio che ha delle caratteristiche particolari. La prima di essere in una fascia meteorologica che il mondo è diviso in fasce meteorologiche ed è stato fatto da uno scienziato americano questa cosa e non mi ricordo assolutamente il suo nome. Il Ponente Ligure sta nella fascia meteorologica del Nord Africa, Genova no. Perché Genova ha un clima diverso, perché Genova ha un'apertura sulla parte nord che gli consente di essere collegata, diciamo, al nord Europa e quindi è più fredda che il Ponente Ligure. E non a caso Genova è diventata una grande città, noi niente.
Questo
Questo è anche
l'hai
dovuto
detto tu, quindi.
storicamente al fatto che si poteva andare e venire a piacimento. Già nel 1350 un antico editto di quello che poteva essere il comune di Sanremo, che non era assolutamente appellabile nella qualità di comune, regolava la vendita ornamentale delle palme alle persone di religione ebraica che usavano queste palme venendo da tutta Europa per una determinata festa, perché era il palmeto più a nord del mondo nel Medioevo. Poi che cosa accade? Adesso sto facendo un po', vabbè,
Vai,
che
vai, vai.
cosa accade? Accade che durante la rivoluzione industriale le metropoli si ingrossano, le fogne sono quello che sono, succede un casino, svariate epidemie si moltiplicano, tra cui la tisi. A un certo punto, verso, diciamo, metà dell'Ottocento, il medico della corona inglese, ormai devastato dalla tisi, decide di andare a morire, si prende la buona uscita dalla corona, va a morire a Mentone, vicino a noi, ma si accorge che non muore, anzi migliora. Migliora, da lì si scopre che praticamente il clima ventilato, temperato, di quel tipo, diciamo di parte del mondo in quegli anni, perché noi ormai siamo in fascia desertica, siamo andati oltre col cambiamento climatico, aiuta a guarire la tisi, ha dei benefici e quindi tutti i ricchi del nord Europa, quindi dopo il Grand Tour, 100 anni dopo il Grand Tour, perché il Grand Tour venivano a menarsela, a fare i quadri, quelle robe lì, ma 100 anni dopo vengono, si collega nella seconda metà dell'Ottocento Parigi a Sanremo con la ferrovia, quindi si intuisce la civiltà e un sacco di ricchi arrivano soprattutto dall'Inghilterra. In Inghilterra gli piace fare il giardino, non mi chiedete perché, ma loro proprio da sempre
Ci
proprio si
sballano.
sballano col giardino. E usano le nostre zone come luogo di acclimatamento di piante esotiche, da lì gli emburi, tutti questi qua, questi super mega ricchi che evidentemente per stare a tema al posto che fare bunga bunga si scialano con le piante, cioè nel senso hanno altri tipi di vettori per la loro emotività. E da lì parte una tradizione di giardinaggio e da lì arrivo io, che non c'entro un cazzo con gli emburi, con questa roba figa, praticamente.
Ricchi.
E manco con i ricchi, perché io ho l'APE, quindi lavoro con questi medio-alto borghesi, però nel senso, poi anche i ricchi, poi, cioè, come sono venuti in 800 adesso sono andati via, nel senso non ce l'abbiamo più, perché cazzo si sta a fare. E quindi dopo, posso dire, 16 anni di questo lavoro, tutti mi dicono, ma perché non le scrivi le cose? Perché non le scrivi? E io ho iniziato a scriverle. Poi anche perché la natura mi ha sempre affascinato, cioè a me affascinano certe cose assurde, per esempio che...
Tu, scusa Fra se ti interrompo, tu hai voluto fare questo lavoro?
No, in realtà il mio, cioè io ambivo a non fare un cazzo, cioè niente, però essendo povero ho dovuto comunque trovare le mediazioni, non mi hanno preso all'università, non mi hanno preso come rockstar, non mi hanno preso da nessuna parte, mi sono inventato un lavoro, anche perché poi sono anche un po' pelandrone, quindi questi lavori che elencavo, cioè, necessitano di un ritmo comunque, invece... Certo. Sono diventato, tra virgolette, prima dipendente, poi imprenditore e poi mi sono praticamente, nel senso, incastrato da solo in questo avvitamento. Ho incominciato a guardare la natura, a cercare di capire, di studiare, a fare un passo in più e sono rimasto sempre più sconvolto da alcune cose. Per esempio, che sia le felci e le palme esistevano al tempo dei dinosauri, uguali. Che un gatto ha 19 coppie di cromosomi, un essere umano ne ha 23 e c'è una felce che ne ha 1440. Ma non perché è complessa, semplicemente perché non ha avuto voglia di sintetizzare il proprio patrimonio genetico, dice all'infinito le stesse cose.
Ne conosco diversi. Così, come le felci. Insomma, è un mestiere il tuo che pensa che ho sempre pensato fosse un po' monotono, ma in realtà no. Cioè, anche leggendo il tuo libro, in realtà no. Cioè, non so se non è monotono per come lo fai tu e lo affronti tu, probabilmente sì, perché cambia, però in realtà tu hai l'occasione di incontrare, e nel tuo libro ne parli molto bene, anche in maniera ironica e a volte anche, insomma, abbastanza diretta, un sacco di persone diverse che tu definisci in maniera diversa.
Sì, do delle catalogazioni di persone, che è una cosa che non è mai troppo bella, perché sono comunque stereotipi, comunque sono quasi sempre persone ricche, quindi ce lo concediamo. E in questo libro ci sono 4 stereotipi umani e 4 esempi vegetali. Io poi lascerei le letture, perché nel senso che forse sono molto brevi. Elsa è molto brava a leggerle e magari danno un po' il senso,
certo,
diciamo,
assolutamente
di
sì. Elsa che non vede l'ora.
Questa strada sul mare è bellissima. A sinistra c'è una scarpata di pini, presumibilmente di Aleppo, ma potrebbero anche essere pini domestici, spellacchiati dalle burrasche. A destra c'è un balzo di più di 10 metri, che in parte fa da fondamento per la strada stessa e in parte un miscuglio di agave e altre comuni piante di macchia mediterranea. Se la percorressimo al contrario, quello che prima era a sinistra lo troveremmo a destra. Pare scontato, lo so, ma è meglio non lasciare nulla al caso. Mi dicono spesso «beato te che lavori all'aperto», e io immancabilmente rispondo sì. Ma è soltanto per tagliare corto, perché non ho nessuna voglia di discutere. Se la mia vita è un gran mistero anche per me, che la vivo tutti i giorni, loro come fanno a sapere tutto? Non lo sanno. Ecco perché mi dicono beato te che lavori all'aperto, perché non hanno idea di che cosa voglia dire fare quella bella strada con la mia Ape Piaggio TM carica della risulta del loro giardino e degli attrezzi, il tutto legato e tenuto assieme da un colpo di genio o dalla casualità. È il 2021 post-pandemico e l'Ape Piaggio TM ha una velocità di punta di 45 km orari, molto lenta se paragonata ai veicoli contemporanei, e infatti vengo superato da chiunque. Mi sorpassano come se lo spazio-tempo più che relativo fosse sfavorito. E poi ci sono i dossi, che ogni volta disfano il carico e fanno perdere qualche foglia, e io devo sperare con tutto me stesso che non crolli tutto, perché se cadesse in strada della piracanta, quella con le spine che si ritrova potrebbe tranquillamente squarciare i pneumatici dell'auto che mi ritrovo alle spalle. E se devi superare la vecchia con la bicicletta elettrica, e se devi superare la bicicletta elettrica della vecchia mentre lei sta superando un africano sul monopattino, e se devi superare la vecchia della bicicletta elettrica mentre lei sta superando un africano con il monopattino, mentre lui si è allargato per schivare un pensionato che torna dal supermercato con il trolley, intendiamoci, qui le strade sono strette, davvero, davvero strette. Quindi, se davvero mi venisse la malsana idea di superare, tenendo conto dei miei 45 km orari e della mia Ape Piaggio TM carica come per un trasloco apocalittico, significherebbe che sono inseguito da un'orda di licantropi o da una banda di tagliagole prezzolate e a quel punto, capite, sì che mi farebbe comodo sganciare un bel quantitativo di piracanta. La Bougainville? No. Lei non basterebbe. Perché una volta recisa, la Bougainville si sgonfia. Come un vecchio bracciolo, si affloscia. La piracanta invece no, mantiene delle spine che sembrano coltelli. E il giardinaggio è una guerriglia, de bello garden. A volte è una guerriglia urbana, spesso collinare, ma dalle mie parti la partita non si gioca mai in pianura. A guerra finita sei semplicemente contento, il lavoro finisce. Ricevi il tuo compenso, puoi licenziarti dal boomer che ti ha ingaggiato con austera serietà e concederti una posa alla Giulio Cesari. Veni, vidi, suca. Nonostante però la mia professoressa di linguistica romanza sostenesse che il latino all'epoca di Cesare fosse già così diverso da quello scritto al punto che il grande imperatore avrebbe in realtà pronunciato weni, widi, winki. Io questa guerra chiamata giardinaggio la combatto da troppo tempo, dal tempo in cui ho abbandonato l'università, e quindi weni, widi, siuca.
Beh, sicuramente questo è un po' l'incipit, no? Così, del tuo lavoro. Io quando ho letto che questo è l'inizio, se non sbaglio, Elsa, giusto?
Sì.
E un po' ti immaginavo nella tua Ape, anche un po' seguendo un po' quello che racconti su Instagram, tu che sali sulla tua Ape, ti inerpichi su queste vie, credo tutte vicino a Imperia, no? O comunque giù di lì. Ed entri in questi giardini di questi signori di cui poi fai questa classificazione anche molto diversa. Io ho riso quando classificavi i ricchi, mi hai fatto ridere di brutto. Però ecco, inizia poi tutto, secondo me, anche quando entri in questi giardini, un po' una battaglia anche personale.
Sì, inizi la battaglia personale, che non è niente di particolare, è la battaglia che affronta ogni persona che sta appesa al proprio lavoro, cioè purtroppo c'è quel clima di frenesia, accumulo di poche ricchezze per poi, che poi vengono spese alla fine del mese, e lì si deteriora anche tutto un panorama romantico legato al giardinaggio. Tu fondamentalmente ti puoi, cioè, puoi documentarti, ma poi finirai sempre per fare le stesse cose, anche perché i vivai hanno ridotto le varietà vengono prodotte, diciamo, a livello, diciamo, sono dei format, impossibile trovare, diciamo, delle graminacee ornamentali al giorno d'oggi, impossibile trovare una varietà, delle varietà di piante che escano fuori dallo schema classico delle, diciamo, delle solite fotigna, tuia, bougainville. Un mondo che si è limitato per delle esigenze veloci, produttive. Più che altro un mondo, quello della natura, che ha delle tempistiche che nessuno vuole più rispettare al giorno d'oggi, tranne uno, diciamo, dei miei clienti tipo, che è la vecchia signora borghese, che è quella donna ancorata al secolo scorso, con una certa capacità economica, che ha ancora la capacità di visionare, diciamo, il giardino per quello che è. Perché per il resto poi il giardino lo si vuole bello, lo si vuole pulito, lo si vuole ordinato, ma poi la realtà è veramente distante. Il giardino si scompagina, il giardino non ti sta a sentire.
Ma perché avere un giardino? Allora, immagino che avere un giardino figo, no? Tu sei ricco, hai una bella casa, e fuori hai questo giardino bello che ovviamente fai in modo di tenere ordinato, perché sennò diventerebbe una selva. Ma se poi non te lo caghi sto giardino, e se lo caga un altro, te. Ma qual è il senso?
Il senso è quello di avere solitamente i giardini adesso sono dei contorni alle piscine, in cui il prato all'inglese è preponderante, benché si chiama prato all'inglese, appunto, non prato alla ligure. Questo già fa capire la difficoltà abnorme di avere una festuca verde continuamente nei nostri territori. E Non ha senso, nel senso che non c'è assolutamente il desiderio, a parte che il giardino non si scompagina più di tanto, perché poi la natura trova un equilibrio. diciamo, suo, come in questo giardino qua al Burida, che in effetti è vero, alcune fronde toccano magari alcuni luoghi che non devono toccare, però non è che stiano mangiando la vita alle altre persone, nel senso...
Non mi sembra, anzi,
no, anzi, perché poi la natura ha un sistema abbastanza cattivo di, diciamo, di selezione e portamento, e non a caso quando voi andate vedete un roveto, il roveto è l'antisegnano del bosco, nel senso che quando c'è un roveto sicuramente dopo tanti anni ci sarà un bosco, però il roveto è sempre frutto della mano umana, cioè non esiste un campo di more. Io infatti quando vedo un roveto dico guarda che schifo, dico ma io vedo dove tu vedi lo schifo, io vedo un campo di more, però in realtà
sei romantico.
No, perché è così, ma il roveto, lo squilibrio umano ha prodotto le condizioni. Se voi camminate in un bosco, difficilmente camminerete nell'erba fino al collo.
Sì, è vero, è vero.
Semplicemente per un gioco molto semplice di luce e ombra e di gestione del sopra e il sotto che la natura ha affinato in questo periodo. Poi sono processi molto difficili perché le piante hanno delle cellule simili alle nostre, ma possiedono delle caratteristiche particolari, per esempio anche vacuoli, capacità di conservazione e di gestione delle risorse che noi non abbiamo, fanno opere accurate di trasformazione in lignina, che poi sarebbe il legno, quindi mettono alcune parti di loro stesse e producono della sostanza morta in schemi di protezione, cioè hanno un livello evolutivo non superiore al nostro, ma estremamente pronto nel tempo a trovare un equilibrio.
Quindi in realtà tenere un giardino in ordine è forse una sorta di, non senza forse, un appagamento psicologico di chi vuole che il suo giardino sia in ordine. Dai, sì, un po' sì.
Sì, no, e poi quell'appagamento di avere la casa pulita, il giardino in ordine, ma io faccio tanti lavori, devo fare tanti soldi e me lo devono fare gli altri.
Esatto.
Cioè, più o meno il discorso è quello e funziona così. Poi richieste impossibili, cioè rimedi con fammi andare via le zanzare.
Quella cosa più assurda che ti hanno chiesto?
È un rimedio naturale contro le zanzare. Cioè, contro le zanzare tu hai due occasioni: o trasformi casa tua in Porto Marghera, nel senso che c'è proprio, incominci a sparare Confidor
ovunque,
piretri di sintesi, derivati della nicotina, cioè cose pesanti, oppure te le tieni le zanzare, non so come dire, non è che cioè a me mi hanno chiamato la domenica, mi fai andare via le zanzare perché ho ospiti a cena.
Certo.
La domenica.
Certo, certo. Vabbè. Immagino le tue risposte.
No, io poi sono molto tranchant, nel senso che, cioè, non, senza usare paroloni, però poi, comunque.
Vai,
Alzati, o vuoi giardino naturale?
Voglio gli insetti o il giardino in naturale? Qual è? Fammi vedere. Ma gli insetti, va. Così rende più il senso, perché è proprio è questa la domanda.
È un urlo di disperazione. Gli insetti, oh no, gli insetti. Questa telefonata può arrivare in qualsiasi momento. Il cliente ha il suo giardino nuovo e non lo sa, ma sta già iniziando a precipitare. Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene. Dice, per farsi coraggio come nel film L'Odio, gli arbusti freschi di vivaio, turgidi, a causa del concime. La terra girata, setacciata in grani leggeri, non un filo d'erba. Marzo oppure ottobre, in ogni caso si va verso le stagioni piene. Le temperature sono dolci, fino a qui tutto bene. Il primo afide che arriva non lo si riesce nemmeno a vedere, fino a qui tutto bene. Il cliente non sa, non può sapere che quelle foglie verdi, gommose, quelle stesse foglie che lo rendono così orgoglioso sono cariche di amminoacidi e che il pidocchio adora gli amminoacidi. Il primo pidocchio, anche se riesce a vederlo ed è davvero improbabile, non ti sembrerà un pidocchio, ma una svista, un'imperfezione dell'occhio, perché il pidocchio non vola. Si muove sobrio, riesce ad essere pidocchio, pienamente pidocchio, senza per questo dare nell'occhio. L'insetto sapeva già tutto sin dal tempo del vivaio, seguiva il progetto, lui sorvegliava i lavori. L'insetto era lì prima dell'agente immobiliare, prima della ditta edile, prima ancora che il sogno della villa al mare diventasse realtà. Gli insetti confabulavano. Ci mangeremo la fotinia. e i gerani, e il pidocchio tonto esclamava: e anche le rose, mangeremo anche quelle, mentre gli altri rispondevano in coro: certo, le rose saranno le prime, le rose, afidi, pidocchi, tripidi e molti altri. Lo sapete come si comportano quando arrivano in un giardino? Prima di decidere cosa mangiare assaggiano tutto e lo sputano, ogni pianta, un giro completo, e dopo riprendono a mangiare ciò che gli è sembrato più gradevole. Non sono adorabili gli insetti? E cosa comporta questo buffet? Semplice, virus e batteri, che vanno in giro, qua e là, seguono lo stesso giro di valzer degli assaggi. Così voi siete comodamente stravaccati sulla vostra sdraio, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, siete ignari di tutto, non soltanto del banchetto in atto, ma anche del fatto che perfino i pidocchi, perfino loro, sono vittime dell'imperialismo. Infatti le formiche li allevano e creano sistemi estrattivi sulla loro pelle, anzi sul loro esoscheletro, e quindi li schiavizzano per la melata. Aggiungiamoci poi che le larve di coccinella vogliono mangiarli. Capite di che vicende rocambolesche stiamo parlando? Soprusi, battaglie, schiavismo. Sembra o non sembra un film epico? Purtroppo però è un film epico che si svolge sul vostro albero da frutto, che di fatto si fa scuro e secca. In alcuni punti perde pezzi, vi macchia le piastrelle. Questi sono gli effetti collaterali della guerra. Queste sono le migrazioni che causa e le scorie che produce. La domenica mattina, osservando i risultati della battaglia che impazza e perdendo ogni speranza che le cose volgano al meglio, ci sarà sempre chi deciderà che è il momento di fermare la natura, che ne ha abbastanza della natura, delle sue regole, dei suoi capricci, e che per farlo chiamerà me.
Ecco, il pidocchio, così ben letto, interpretato da Elsa, è una delle cose, una dei grandi nemici che tu combatti nei giardini?
Per niente. Ecco. Per me è proprio, come dire, imperare, nel senso che il pidocchio ha un limite che è l'inverno. Quindi quando la gente comincia a smattare, a dire: ah, come faremo, guarda quanti pidocchi, dico: aspetta l'inverno. Perché, cioè, nel senso, che senso ha usare appunto prodotti estremamente impattanti per eliminare un ciclo che è destinato a eliminarsi qualche mese dopo? Prodotti tra l'altro che vanno dati ogni 20 giorni, che hanno dei tempi di carenza, che sono comunque anche in qualche modo, oltre che tossici, estremamente difficili dal punto di vista burocratico. Non ha nessun senso, soprattutto perché il pesco, quella rosa o quel pero, il cliente non lo usa a livello produttivo. Cioè non vende la frutta e non la mangia neanche.
Cioè, così, ce l'ha perché ho l'albero da frutto, fa figo.
Certo,
sempre.
No, perché poi si tratta di... Cioè, noi a Imperi abbiamo un generale del Risorgimento, un amico di Mazzini, che si chiamava generale Gastaldi. Cioè, uno sfigato, raga, nel senso, non sto parlando di... Però questo qua, dopo che ha fatto l'Unità d'Italia, come premio ha ricevuto un casino di grano, come tutti questi generali qua, si è ritirato a Piani, che è un quartiere periferico di Imperia, allora non lo era, e ha selezionato una pera che si chiama Pera Gastaldi. È la nostra pera. È una pera piccola, buona. Però cosa fa questa pera? Questa pera fa delle cariche disumane di pere, e poi nel giro di 24 ore, ma non sto scherzando, 24 ore, ve le scarica tutte a terra. Cioè voi avete un albero pieno di pere la sera, uscite e fate: ah, e il mattino una merda in terra, no? Nel senso che se non andate a raccogliere... Quindi la gente queste pere, che poi va a comprare, dammi la pera Gastaldi, che quello del vivaio dice sì, la pera Gastaldi, poi probabilmente viene da Pistoia, però chi se ne frega, però... E, cioè poi non le mangi quelle robe lì, perché non hai la prontezza, diciamo, di raccoglierle in un giorno solo, farci la marmellata come una volta, no? Cioè tu te le guardi, poi dici oddio, poi cadono in terra, marciscono per ossidi, arrivano gli insetti, decomposizione, robe, puzza acida, poi passo io col decimo e sparo tutte sulla maschera. Però appunto, che senso ha a quel punto fare dei trattamenti così importanti? Cioè noi abbiamo anche il problema del punteruolo rosso, no? Che sta distruggendo tutte le dattilifere, le fenix e altre palme, e c'è anche qua a Genova questo problema. In Nord Africa, dove i datteri sono reddito, vero reddito, sì, hanno risolto questo problema con dei trattamenti che qua in UE sono vietati, per esempio anche potremmo...
Ma quando tu parli di problematiche burocratiche nell'usare questi prodotti...
Allora, la Comunità Europea fa tanti disastri, ma una cosa che ha senso è che praticamente la fitofarmacia, praticamente adesso a livello hobbistico, te la sogni. Cioè, patentini, robe... Noi possiamo usare con patentini, con un sacco di riparazione dei prodotti tipo Reldane e un'altra serie che forse è anche vietato adesso, quindi Confidor, Afidina, comunque prodotti abbastanza cattivi. Però per esempio in luoghi in cui la Comunità Europea non ha messo questi vincoli si usa ancora il Fentium, per esempio, che è un insetticida che ha la capacità di uccidere piccoli volatili, cioè per dire la capacità, diciamo, l'importanza di questo prodotto. In luoghi in cui la palma da dattero è fondamentale, non si bada a spese e si va col Fentium, nel senso, o con questi tipi di insetticidi qua. Ma tu che c'hai il giardino e la pera, ma che se ne frega se i pidocchi ti hanno sgangherato un ramo, cioè.
Ma tra l'altro tutta questa descrizione che tu fai della vita del pidocchio e di come affrontano e assaltano le piante, tu non la spieghi alle persone che hanno i pidocchi?
No, gliela spiego.
Ma loro ti dicono?
Niente, rimangono un po' così tramortiti. Poi o cambiano giardiniere o se ne stanno.
C'è gente che non ti chiama più dopo che gli hai detto tutto sto...
No, in realtà, paradossalmente, io ho provato ad abbandonare dei clienti, ma non ci sono riuscito. Una volta una signora mi ha chiamato il giorno dopo piangendo, dicendo mi puoi lasciare così. E gli ho detto, signora, non ci siamo sposati.
Vuol dire che sei bravo, dai.
Ma cioè, no, in realtà è anche
dire che gli spieghi le cose.
Forse anche un principio di reazione, non so.
Sì, disperazione, dici, anche.
Comunque sì, è cioè, una battaglia relativa quella con gli insetti. Chi se ne frega, io sono cresciuto con mia madre, che io sono mezzo calabrese, mezzo ligure, mio padre non ce l'ho più, mia madre è ligure. E allora ho detto, mamma, ma stai zanzare, ma perché? Lei mi ha detto, sei che su, ma che cosa servirà? Cioè, come
è
dire,
vero.
Boh, finito,
basta.
Il discorso è chiuso.
Senti, Fra, nel tuo libro, e poi magari leggiamo ancora se alza ancora voglia, di queste categorie di cui abbiamo citato parli dei primitivi. Ma chi sono sti primitivi?
Qua si apre una situazione molto complicata. I primitivi sono persone che vengono quasi sempre da Milano, quindi né da Torino né da Roma, cioè vengono dalla metropoli che fa il grano, non dalle metropoli quelle dove c'è... si bivacca, perché poi l'altro è quello lì, no? Dalla metropoli più rampante, quella dove si produce, hanno quasi sempre il padre che fa l'imprenditore immobiliare, quindi che ha una certa gettata sia di cemento che economica, però decidono di fricchettonare nei miei territori. Queste persone arrivano, comprano il trattore Goldoni, hanno un sacco di mezzi. Prima la yurta, poi vicino fanno la casa, trattore Goldoni, un sacco di possibilità, di mezzi, di robe, però non sanno niente di quel territorio, quindi decidono di chiamare la mano d'opera, ma è difficilissimo lavorare con loro, generalmente, perché vogliono parlare loro, e tu li stai anche...
Te la spiegano?
Te la spiegano di brutto, e poi non si capisce mai quello che devi fare, e poi alla fine, comunque, essendo molto ricchi... sono anche un po' tirchi, cioè, sinceramente. Quindi tu esci sempre da lì con 5-10 euro meno di quello che avevi pattuito.
Non a caso sono milanesi.
Ecco. Eh beh, certo, sì. Comunque, sì, il primitivo è uno che... cioè, brama un ritorno alla terra, impossibile in questo senso. Anche perché la società rurale, già, diciamocelo chiaramente, la società rurale, per come l'abbiamo conosciuta noi a livello di letteratura scientifica, è una merda. Cioè, la società rurale è... l'impero della schiavitù, dello sfruttamento, è un luogo, è stato nella storia dell'umanità un luogo terrificante. Ora, o si trova un modello, un sistema, un impianto collettivo non finalizzato al denaro per cercare di aprire un varco nella speculazione ambientale, un varco serio per cercare di ridurre i volumi e per ridurre tutta la serie di schifezze che stiamo producendo, oppure così tout court che una persona si richiami, tra l'altro molto ricca, alla società rurale, si richiama a un mondo A di fantasia, B anche un mondo storico che era estrattivo, speculativo e sopraffattorio. La società rurale è sempre stato quello nella nostra storia, cioè... benché si sia comunque arrogata la responsabilità nel suo, diciamo, meccanismo precapitalista di sfamare le persone, ma al prezzo, diciamo, della speculazione. Quella è la società rurale che noi abbiamo studiato e che è quella che abbiamo vissuto. Cioè.
Il primitivo è anche vegetariano?
Ma no, primitivo, beh, dipende.
Ma il fatto che sia vegetariano... e tu lo citi, no? Parto da una frase che tu scrivi.
No, dico che è vegetariano, ma non disdegna ogni tanto di abbandonarsi a...
Ma perché è vegetariano? Perché sto primitivo è vegetariano? sempre perché fa figo?
Ma non lo so, in realtà il primitivo non mangia quello che gli capita, nel senso il vero primitivo a livello storico, nel senso che...
Ma i primitivi che incontri tu invece, attraverso il tuo lavoro?
Loro sono tendenzialmente anche mediamente... E sono difficili, sono vegetariani ma a tratti, a momenti alterni.
Dipende dal momento?
Dipende dal momento, sì.
Sempre
sì.
Legato però a un fattore di apparenza?
Io per esempio non mangio carne, ma so benissimo che vivo questa scelta cioè come dire, scegliere cosa mangiare è una scelta da primo mondo. Io so bene perché ho fatto questa scelta,
certo.
Perché a seconda del mondo in cui ti trovi a vivere è complicato, no?
Certo. Hai la possibilità di scegliere
assolutamente,
anche.
Assolutamente, certo.
Vai Elsa, siamo tutti che attendiamo.
Facciamone ancora due lagave alla fine, l'agave. Poi lasciamo a sta gente che beva, poverini. Cioè.
Il primitivo, dice, per saperlo se lo comprano.
Il primitivo se lo comprano, sì.
Che quel pezzo è bellissimo, lo dico perché è veramente interessante.
All'agave devo molto, ne parlo e la sopporto da una vita, mi punge, mi taglia, con la gelatina mi irrita, mi fa grattare. Non sono che favilla d'un tirso. Bene, lo so, bruciare, questo non altro, cara agave, è il mio significato. Una citazione di Montale, obbligatoria in ogni mio libro. Se vi hanno stupito, ripeto, non sono parole mie. Se le avete riconosciute, bene, avete stupito me. Comunque l'agave punge e taglia, e devo dirlo, io pungo e taglio lei. Qui sulla costa è ovunque, ogni persona ha un'agave di riferimento, io ho più di un'agave guida. Per la precisione sono una coppia, sono agavi americane, tinta unita, verde scuro, quella senza bordura gialla. Ormai non le vedo da anni, il giardino in cui vivono non è di mia competenza da un pezzo, ma ogni tanto sento che ci stiamo pensando. Sembrano ondeggiare, come su un fondale marino, lente. Il vento le attraversa, simile a una corrente d'acqua. Sono grossi pesci, sono dinosauri, sono ammassi di spine e morbide foglie da 10 kg, capaci di rimanere tiepide mentre la tramontana gela i sentieri e fresche quando lo scirocco scioglie l'asfalto. Il mio expecto patronum è sicuramente un agave. La vedo uscire dalla bacchetta luminosa per poi rotolare contro i dissennatori, travolgendoli con le sue spine e la sua mansueta, calma, obesità. Forse è inutile che vi racconti ancora la storia della sua fioritura, un solo fiore che costruisce e medita da tutta la vita, enorme, e che arriva improvviso dopo decenni. Subito dopo il fiore sopraggiunge la morte e lei, dalle immense pale dei suoi petali, precipita ai suoi piccoli, li paracaduta a squadre. Chi riesce a buttare le radici è salvo. Gli altri rotoleranno via, persi come le tartarughe ingannate dai lampioni. L'agave è abituata ad abitare territori ostili e non può aspettare il ciclo del seme della terra, nemmeno può riporvi fiducia, deve fare da sola, pagando la nuova vita con il prezzo più alto. È più che simbolico. Come ogni volta che ci si immola davvero per qualcosa in cui si crede, la convinzione politica del sacrificio è un punto fermo dell'agave e lei, come Gaetano Bresci, invidio questa convinzione assoluta. Io non ho ucciso Umberto, io ho ucciso il re, io ho ucciso un principio. Anche queste non sono parole mie. Se le avete riconosciute, avete messo mano a un principio. E ogni volta che un terreno sembra troppo scosceso, che pare non vada a mare, ma precipiti, buttate l'occhio perché un'agave starà aspettando il suo momento.
Allora, innanzitutto non abbiamo detto che questo libro ha delle bellissime illustrazioni, aiutami a ricordare...
Di Carola Villati, sì, che è una ragazza di Imperia, molto giovane, fa la muralista e mi ha aiutato a fare illustrazioni, sì.
Sono molto carine, quindi anche questo io ve li potrei descrivere in radio, come al solito faccio, ma invece vi dirò che per vederle dovete comprarvi il libro, perché
sì,
meritano...
Sì, che è qui, costa solo 7 euro, perché è un libro... veramente breve, a seconda della vostra stitichezza, 2 o 3 sessioni di bagno finisce. Cioè, nel senso,
io l'ho letto per esempio ieri sera, non in bagno, devo dirlo, ed è veramente molto piacevole, ma non perché siete seduti qui, ma perché veramente scorre molto, molto velocemente, molto facilmente. E, io sono sempre sulla catalogazione delle persone perché è una cosa che mi ha fatto sballare di brutto ieri. Vabbè, sui primitivi abbiamo parlato. Sulle vecchie signore borghesi le hai citate. Non so se volevi
Bontaloro,
aggiungere
sì. No, io voglio bene le vecchie signore borghesi, sono le mie preferite.
un po' anche delle domande che ti fanno, sono carine, sì, sì, sono sì, molto carine. Io me le immagino tutte bassine, con gli occhiali, i capelli grigi, ma non saranno così.
Come dico io, loro sono sempre molto rispettose nei confronti delle persone che lavorano, non sto scherzando. Odiano solo gli edili calabresi, perché quelli bevono la cera, se hanno la panza molto grossa e li trattano male. Per il resto invece con noi giardinieri, con gli imbianchini, sono bravissime, cioè...
Perché sono delle signore carine, dai, no?
Sì, sì, sì.
Loro sono milanesi?
No, sono solitamente autoctoni, okay. Sì, fanno tipo...
E poi ci sono i boomer o baroni rampanti. Questa fase non mi è chiara, se coincide il boomer,
okay, sì,
o se sono poi due persone separate.
Beh, il boomer, allora, di boomer noi ne abbiamo...
cioè, il fatto che tu usi questa parola mi ha fatto ridere veramente.
No, il boomer in realtà nella, diciamo, cronistoria, cioè nel... Il boomer europeo non è un tipo da giardino, il boomer europeo è un tipo da garage, cioè non c'è il giardino, c'è il garage. Il boomer da giardino classico è quello americano che c'ha il BBQ, che la domenica c'ha tutta la famiglia, lui griglia le costine, c'ha tutte le robe. Il boomer europeo solitamente è ingaraggiato, c'ha comunque la sua Chevrolet, che cioè ci sta anche un po' attento, ma magari anche un po' progressista, però non si capisce bene, non lo sa, ha votato Renzi, secondo me probabilmente. Sì. Però ci sono alcune varietà di boomer da giardino anche in Europa e loro hanno questa ossessione per il giardino di plastica, cioè nel senso possono andare, cioè loro vogliono tutto ordinato, che cioè se vogliono le siepi squadrate, la tuia proprio messa così, il bosso, che tra l'altro il bosso adesso è una farfalla, lo sta uccidendo a manetta, infatti loro piangono da morire e vabbè. E il
Buxus. Questa definizione di giardino di plastica è una definizione tua o
non
una
esiste? La definizione di giardino di plastica non esiste nella realtà. Il giardino di plastica è... Sì,
esatto.
No, ma noi lo diciamo, il giardino di plastica è una definizione che si usa solo per addetti ai lavori, cioè quello c'è un giardino di plastica, perché, lo dico nel libro, tutte le categorie di lavoratori sono, diciamo, in concorrenza. Noi giardinieri siamo sodali nel dolore, tutti. Cioè tu vai alle riunioni per i preventivi con tutti i giardinieri della città ed è un continuo, ma questo fallo te, dai, no, fallo te, non ce ne voglio, no, fallo te, guarda, io gli chiedo 3.000 euro così lo fai tu, perché...
Ma voi vi riunite?
Noi ci incontriamo nei bar, che abbiamo dei bar deputati, dove ci sono comunque tutti, diciamo, i manovali, le partite IVA, un po' di 'ndrangheta, cioè nel senso sono questi bar che stanno nei, sì, luoghi predisposti, in cui la mattina alle 7 ci si vede e da quello che beve il Negroni a quello che beve il caffè ci si scambia le opinioni sul lavoro e lì praticamente facciamo i nostri summit e i summit sono solitamente, cioè ci passiamo i clienti più inospitali, okay, diciamo la verità, cioè è un continuo, okay, rimbalzarsi persone.
Il tuo lavoro inizia anche molto presto?
Ma l'estate da noi si sveglia le 5 meno 10 delle volte, a seconda dei casi. Nei giardini no, perché il giardino, l'ora convenzionale del giardiniere è 8:30. Tu non arrivi a un giardino prima delle 8:30, perché comunque è un orario che non infastidisce, non so come. Invece se fai qualche giornata in qualche luogo disabitato, d'estate ci vai anche prima, perché sennò
che
muori.
Che fa fresco, certo. Sì. Ma invece questa figura del barone rampante...
E il barone rampante è un cretino, nel senso che è uno che, poveretto, cioè...
Non è autoctono.
Non è autoctona, cioè non so come dire, potrebbe aver avuto un concessionario di auto a Cirie, mi viene da dire così, cioè Interland piemontese, quei posti, sì. Si è comprato la casa al mare, ha fatto un po' di soldi e lui vuole tutto in bolla, lui vuole pagare, cioè comunque i soldi l'ha fatti, ha lavorato, no, come dire. Cioè sono proprio uscito fuori da drive-in, nel senso che mi ammazza a me, però non si rende conto che è un casino, cioè nel senso che i sogni che ha lui sono diversi.
Certo.
Invece il boomer, lui ambisce il giardino di plastica squadrato, poi può variare dai livelli di ostentazione, mettere i nanetti, proprio arrivare anche in zona Casa Monica, mettere proprio le fontanelle che spruzzano, quelle robe
ma
lì.
Ma tu fai le siepi, quelle all'americana, con tutte quelle tipo il cigno, piuttosto che il giardinato, cioè, tutto tagliato?
Io purtroppo squadro come un maiale, nel senso che la vita l'ho passata a squadrare siepi, con la taglia siepi, ed è un lavoro veramente ingrato, perché sembra proprio di fare una roba da fabbrica. I disegni tu li puoi fare solo con alcune varietà, una di queste era il bosso, detto, cioè il nome tecnico è Buxus, che è una pianta a fogliolina verde molto stretta che ci mette un sacco a crescere, quella di Edure Mani di Forbice,
sì,
e altri. In realtà, per fortuna, un parassita, una farfalla, l'ha sterminata praticamente. Questo Buxus non esiste più. Quindi ci siamo tolti anche la rogna delle siepi decorate, fatte a palla, a triangolo.
Va bene. Facciamo un'ultima lettura?
Se leggi la fine, dai.
No, la fine no, dicono dal pubblico.
Come no? No. E per guarda che leggiamo ancora due passi è finito il libro,
Questa strada sul mare è bellissima. A sinistra c'è una scarpata di pini, ma potrebbero anche essere eriche, euforbie, lentischi, allori, mirti, rosmarini, capperi, palme, nane, ginepri, olivi, selvatici, ginestre, caprifoglie, oleandri o pungitopi. A destra c'è uno sbalzo di più di 10 metri, che in parte fa da fondamento per la strada stessa, in parte un miscuglio di agave e altre comuni piantine macchia mediterranea. Potrebbe essere un'altra strada, potrebbero essere altre scarpate e altri sbalzi. In ogni caso, procedendo al contrario, quello che prima era a sinistra lo trovereste a destra. Continua a sembrare un dettaglio scontato, ma l'alternativa è di lasciare tutto in mano al caso. Mi dicono spesso, beato te, che lavori all'aperto. Oh sì, taglio corto. In realtà non è così. Forse non mi conosco bene, ma abbastanza da sapere che non ho mai dovuto compilare una pagina di calcolo per guadagnarmi il pane e se l'ho compilata non era per denaro. Non ho idea di che cosa voglia dire stare in un ufficio riscaldato mentre fuori splende il sole, quando basterebbe uscire per scaldarsi. Faccio quella strada con la mia Pepiaggio TM carica della risulta del loro giardino, degli attrezzi, e il tutto è legato e tenuto assieme da un colpo di genio o dalla casualità. È il 2022, post-pandemico, prebellico. E la Pepiaggio TM ha una velocità di punta di 45 km orari, molto lenta, paragonata ai veicoli contemporanei, e a volte ho l'impressione che procedere così lentamente sia l'unica possibilità di vivere davvero il lavoro. Quel lavoro che per pochi euro sbrana e uccide, e che assomiglia a una giostra lanciata a folle velocità da cui molti non possono scendere. Vengo superato da chiunque, e in un certo senso è una cosa bella, perché loro che mi superano o che mi guardano come un intralcio, loro mica lo sanno che se io sganciassi fuori la pira canta, potrei tranquillamente squarciare i loro pneumatici, e questo segreto mi fa sentire un po' come un James Bond diverso dal solito. E se devi superare la vecchia con la bicicletta elettrica, cerco di non superarla. E se devi superare la bicicletta elettrica della vecchia mentre lei sta superando un africano sul monopattino, a maggior ragione io non la supero. E se devi superare la vecchia della bicicletta elettrica mentre lei sta superando un africano con il monopattino, mentre lui si è allargato per schivare un pensionato che torna dal supermercato con il trolley, le strade qui sono strette, molto strette. E secondo me su delle strade del genere è meglio non superare proprio un bel niente. Anche il giardinaggio è niente. Un niente a volte urbano, spesso collinare, dalle mie parti a quel niente che non si verificherà mai e poi mai in pianura. Il lavoro finisce, ricevi il tuo compenso e puoi licenziarti dal boomer, dal primitivo, dalla vecchia signora borghese o dal barone rampante che ti hanno ingaggiato con austera sobrietà. Io, questo giardinaggio, forse non lo so spiegare, ma non importa. Perché da tempo ho abbandonato l'università. Molti si danno un grande affare a spiegarmi la natura, almeno quella delle loro piante. A volte fanno domande classiche: perché è rimasto così basso? Perché non fa frutti? E perché non fa fiori? Potrei semplicemente non rispondere, perché la verità è che io non ne ho idea. C'è una bellezza nella vegetazione che chi cerca solo i fiori non può immaginare. Ma anche i fiori, ma anche loro, hanno molte cose da raccontare.
Grazie, io chiudo ringraziando il Buridda, nel senso, parlavo prima, mi ricordo il giorno in cui questo spazio è stato aperto, ho a casa un libro terrificante sulla pedagogia, come tante tanti di voi, terrificante per me, non terrificante in generale, e volevo solo poi dire in chiosa, esiste una pianta che vedete tutti i giorni che non ha il fiore, si chiama cicas, non ha il fiore perché lei... Anche lei esisteva in un periodo molto antico dell'era, diciamo, rettiliana, ed era un periodo in cui gli insetti erano andati in down. Non c'erano, erano pochissimi. Questa pianta non ha fatto fiore, non l'ha mai fatto, perché non esistevano gli insetti. È ancora qua, è ancora viva, senza fiori, non demordiamo.
Assolutamente, resistiamo. Grazie a Francesco Scopelliti per The Bello Garden, pensieri fuori dal seminato. Compratelo perché merita davvero.
further down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust.